Grazie gruppo di lode, invitiamo i nostri bimbi per il loro studio di multivitamine a seguire le monitrici e noi ci rivolgiamo alla parola di Dio in Romani capitolo 8. Credo che gli altri predicatori possono capire il sentimento che ho avuto anche durante i canti e le preghiere, quel sentimento dentro che dice: non vedo l'ora di predicare, fammi salire sul pulpito. Proprio perché questi canti e queste preghiere ci hanno trasportato, ci hanno portato ad aprire questo tesoro immenso e infinito della parola di Dio che vedremo insieme stamattina, alla fine di Romani capitolo 8. Infatti stamattina arriviamo proprio alla fine di capitolo 8 di Romani, con i versi 31 a 39, siamo a un crescendo epistolare in questa sezione da Romani 1 fino a Romani capitolo 8. E Paolo ci invita a non rimanere spettatori, ma a rispondere con gioia e sicurezza nell'amore di Dio per noi. La cosa più importante di te è che sei amato dal patto eterno, incrollabile, di Dio in Gesù Cristo. Quindi ascolta queste parole, ricevile non solo nella tua mente ma nel tuo cuore, affinché queste parole di Paolo siano anche le tue parole, la tua testimonianza. Infatti ho chiesto a una nostra sorella nella fede di leggere questi versi, quindi invito Claudia qui davanti, Claudia che ha sperimentato l'amore di Cristo, conosciuto questo amore, leggerà per noi Romani 8 da versetti 31 a 39.
Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto, per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore.
Leggendo questo testo questa settimana ho avuto un'immagine che mi è ritornata in mente, un ricordo di un momento a Chicago, nella zona di Chicago in centro, Millennium Park, dove c'è un auditorium all'aperto e dove suonava una sera l'Orchestra Sinfonica di Chicago, condotta da Riccardo Muti nella sua prima conduzione dell'Orchestra Sinfonica di Chicago. Migliaia di persone radunate, una serata splendida. E un pezzo musicale splendido, grandioso, strabiliante. A un momento particolare nella serata, le linee tra l'orchestra che suonava e il pubblico si sono offuscate, quasi cancellate, il pubblico non più seduto ma tutti in piedi. Dalla grandiosità della musica furono quasi inclusi nella musica, trasportati dalla musica a una elevata gloria e gioia che costituiva l'unica vera risposta a quel pezzo musicale talmente bello. Allora, quando Paolo scrive, che diremmo dunque riguardo a queste cose? L'Apostolo Paolo ci sta invitando a rispondere alla sinfonia salvifica del Vangelo. Il disegno di Dio per i suoi figli, preconosciuti, predestinati, chiamati, giustificati, glorificati. Che diremmo dunque? Che gloria, che grazia, che trionfo. Paolo stesso ci fornisce la risposta a queste verità appena esposte. E non solo alle verità appena esposte nei versetti precedenti a questa, nel capitolo 8, ma in un certo senso quando dice che diremo a tutte queste cose, versetto 31, sta dicendo che diremo dunque a tutte queste cose che ho appena scritto dal capitolo 1 fino al capitolo 8. La giustizia di Dio rivelata, conferita su di noi. Cosa dovremmo rispondere al fatto che abbiamo conosciuto il Vangelo di Dio, Romani 1:1? Siamo stati giustificati gratuitamente mediante la redenzione di Cristo Gesù, Romani 3:24. Non siamo più nemici, ma abbiamo pace con Dio. Abbiamo il privilegio di accesso a questa grazia, Romani 5:1-2. Siamo liberati dalla schiavitù del peccato, Romani 6. Siamo liberati dalla condanna della legge, Romani 8. Siamo ripieni, guidati, dichiarati figli di Dio per mezzo dello Spirito. Cosa diremmo dunque? Quindi questo testo, Romani 8:31-39, ci fornisce un inno di vittoria, un vanto evangelico. E il vanto è questo. Siamo più che vincitori nell'amore inalterabile, incontestabile, inseparabile di Dio per noi in Cristo. Dio ha fatto un patto di amore con noi nella persona di Gesù Cristo e questo patto, questo nuovo patto, è indistruttibile. Non dal nostro peccato, dalle nostre sofferenze e afflizioni più devastanti, non è toccabile neanche da Satana stesso con tutti i suoi demoni. Dio è per noi. Chi ci potrà essere contro? Il vanto è questo. Siamo più che vincitori nell'amore incontestabile, inseparabile e inalterabile di Dio per noi in Cristo. Vanto. Questo è un vanto. È un vanto perché Paolo non si vergogna del Vangelo, Romani 1:16-17, e esalta l'amore di Cristo per noi. Dio è per noi, chi ci sarà contro? Dio non è solo con noi, Dio è per noi. La buona notizia è che Dio non è più contro di noi, Dio è propizio, favorevole, è amorevole nei nostri confronti. E Paolo dice questa è la cosa singolarmente più importante di noi. Infatti è più importante dell'universo intero. Dio è per noi, chi ci potrà essere contro? Ma questo vanto non è prepotenza, non è egoismo, non è orgoglio. Certamente in Romani 3 Paolo dice: dov'è dunque il vanto? E lì dice il vanto è escluso. Per quale legge? Per le opere? No, per la legge della fede. Quindi il vanto in capitolo 3 è un vanto moralistico. Vedi, ce l'ho fatta? No. Quel vanto è escluso perché solo per fede entriamo in questo amore. Il giusto, Gesù, è anche il giustificatore. Quindi la vittoria, il vanto è versetto 37 di Romani 8 è in virtù di colui che ci ha amati, quindi per i meriti di colui che ci ha amati. Quindi questo vanto, questo canto poetico, è un inno trionfale, ma non è trionfalistico. È trionfale, ma non trionfalistico. Cosa significa trionfale, ma non trionfalistico? È un gioco di parole. Allora, molte volte ho letto questi versetti, forse li hai letti anche tu, in questo modo. Wow! Che gloriosa certezza posso avere. Niente mi può toccare, niente mi può fermare, niente mi può ostacolare, niente mi potrà sconfiggere, perché sono più che vincitore. Leggevo questo testo regolarmente prima di esami scolastici, soprattutto se non avevo studiato. Però notate il problema. Questo è uno di quei testi che, anche sapendo le lingue antiche, non ci aiuta tantissimo. Non ditelo al mio professore di greco. Perché la parola, o la frase in italiano, più che vincitori, una parola in greco, hupernikao, nikao è anche la parola da cui deriva la scarpa Nike, nikao, Nike, vincitore, è anche più bella in latino. In latino, più che vincitori, è una di queste bellissime paroline, supervincimus. Supervincimus. Quindi Gabriel ed io questa settimana abbiamo creato un nuovo cartone animato della Marvel, Supervincimus. E io leggevo questo testo pensando di essere un supereroe. Un vanto trionfalistico è un vanto dove noi siamo i supereroi della fede. Niente mi può scuotere, niente deruba la mia gioia. Niente mina la mia certezza o la mia fiducia nella parola di Dio. Da quando sono battezzato, sì, pecco ogni tanto, ma non i grandi peccati. Neanche quando soffro sono sempre fiducioso e gioioso. Beh, ti voglio dire stamattina che a Nuova Vita non ci sono supereroi della fede. Ci sono persone amate con un amore vittorioso. Forse qualcuno potrebbe arrivare alla conclusione trionfalistica se avessimo solo il versetto 37 di tutta la Bibbia. Siamo più che vincitori in Cristo. Ma certamente non è quello che insegnano tutte le scritture, non rispecchia questi tre capitoli da 6 ad 8 e non è neanche la testimonianza di Paolo. Paolo ha scritto questo ai Corinzi. Noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Infatti, noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, alterati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Come ai Corinzi, quindi, così anche alla Chiesa di Roma, Paolo si vanta della croce. Non è un vanto trionfalistico, è un vanto trionfale. Paolo esalta, gioisce, celebra la sua incrollabile sicurezza nell'essere amato da Dio in Cristo. E quindi credo che lo scopo di questo testo è proprio di fornire un inno a credenti che sono soprattutto affrontano soprattutto due realtà, l'accusa e l'afflizione, l'accusa e l'afflizione. E quindi Paolo provvede questo inno, questo vanto per i credenti a Roma e anche per ogni credente che affronta accusa, un'accusa e affronta una afflizione. Questi gloriosi versi sono per noi l'ultimo grande incoraggiamento di questo capitolo, proprio in momenti quando siamo più bisognosi di queste parole. Quindi notiamo solo brevemente due aspetti di questo testo, due domande semplici voglio rivolgere a questo testo che credo ci aprono il significato del testo e lo collocano nella vita di credenti che sono accusati e afflitti. Quindi la prima domanda per il testo è questa, domanda semplice ma un po' grammaticale. La prima domanda: perché Paolo usa esclusivamente domande retoriche con i pronomi relativi chi invece che cosa? Quindi chi ci potrà essere contro? Chi ci accusa? Chi ci condanna? Chi ci separa? Non cosa, cosa, cosa. Questa è la prima domanda, semplice domanda. E la seconda domanda è perché Paolo, in Romani capitolo 8, alla fine di questo capitolo, cita Salmo 44 al versetto 36 di Romani 8. Paolo cita Salmo 44 per come una prova che i credenti non saranno separati dall'amore di Cristo. Credo che queste due domande ci addentrano le due situazioni di questo testo. La prima sezione del testo, versetti 31 a 34, e la seconda sezione del testo, 35 a 39. Prima di rispondere a queste due domande, dobbiamo ricordarci a chi Paolo sta scrivendo quando scrive queste parole. E io mi sono immaginato due persone nella comunità di Roma, ve le presento. La prima persona è un ragazzo di nome Rufo, convertito dal suo passato perverso, promiscuo, era una di quelle persone di cui Paolo scriveva al capitolo 1, abbandonato a passioni infami, amando il mondo, abbeverandosi di ogni cosa che la grande metropoli di Roma offriva, odioso, odiando tutti, coscienza sporca, soffocava la verità per stare sereno nella sua coscienza, ma il suo equilibrio peccaminoso fu ribaltato quando conobbe una ragazza di una strana setta chiamata La Via. Questa ragazza non faceva altro che parlare di un certo Gesù. Tramite la testimonianza di questa ragazza, Rufo incominciò a leggere le scritture e comprendere che il sacrificio di quest'uomo, Messia ebraico, era anche per lui il sangue di Gesù per il perdono dei suoi peccati. Rufo incontrò Gesù e credette al Vangelo. La sua vita fu gloriosamente ribaltata, trasformata. In pochi anni divenne un leader del piccolo gruppo che si riduna in casa sua. Ma spesso, troppo spesso, tipicamente di tardi sera, stanco e solo, gli tornavano in mente quelle serate, quelle persone che aveva ferito, tradito, usato. La carne era ancora debole, sentiva una strana gelosia di non potersi rituffare in quel mondo. Poi alla tentazione si aggiungeva una soffice ma sinuosa voce. Vedi cosa hai fatto? Tu dovresti essere degno dell'amore di Gesù. Sei una guida del tuo gruppo e predichi il Vangelo, ma sai bene che sei fragile, sei un bugiardo, sei falso, sei pieno di compromessi, ricolmo di peccati. Sai bene cosa hai fatto, cosa vuoi ancora fare? Dio non ti può amare, non tu, Rufo. Ok, torniamo al testo e alla prima domanda. Perché Paolo dice chi? E non cosa. Poteva chiaramente dire cosa ci sarà contro, cosa ci accuserà. Infatti in capitolo 7 Paolo scrive al versetto 10: il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte. Quindi Paolo in capitolo 7 personifica la legge come una persona, appunto, che condanna. La legge ci condanna di fronte a Dio. E in capitolo 6 Paolo fa la stessa cosa con il peccato. Personifica il peccato come un maestro tirannico che vuole esercitare potere sotto la quale una volta eravamo schiavi, a cui eravamo ubbidienti, eravamo incatenati, eravamo sotto il giusto giudizio di Dio, eravamo accusati dal nostro stesso peccato. E in capitolo 5 Paolo espone il fatto che il nostro antenato, Adamo, il nostro rappresentante, ci condanna. La legge, il peccato, Adamo. Ma oltre tutto questo, credo che Paolo ci stia indicando qualcun altro. Colui che è specialista in accuse, che odia Dio e odia il suo amore per noi, che è contro Dio e quindi anche contro noi. Vi leggo, e questo è l'unico testo a cui voglio fare riferimento questa mattina, tranne il capitolo 8 di Romani, vi leggo da Apocalisse 12, versetti 10 a 12. Apocalisse 12, versetti 10 a 12. Potete anche semplicemente ascoltare questo testo. Allora udì una gran voce dal cielo che diceva: ora è venuta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusa davanti al nostro Dio. Ma essi hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. La tattica di Satana è potente, ma non è creativa. È un accusatore. E questo definisce in un certo senso la sua identità. Giorno e notte accusa Dio, o accusa a Dio, accusa credenti sulla terra. Satana usa il nostro peccato, usa anche la legge di Dio, usa anche il nostro padre Adamo per cercare di mettere una separazione tra noi e l'amore di Dio, per farci dubitare dell'amore di Dio. Satana ha perfino usato questa tattica con Gesù. Gesù, appena fu battezzato nel Vangelo di Matteo, ci sono diversi che stanno studiando il Vangelo di Matteo, i nostri intern, subito dopo fu battezzato, la voce del cielo dice: sei il mio amato figlio. Ma solo due versi dopo Satana dice: se sei veramente figlio di Dio, se sei veramente amato dal tuo padre, e non lo sei, Gesù, allora perché hai fame? Se sei veramente amato dal tuo padre, Gesù, e non lo sei, allora perché non sei protetto? Gettati dal tempio. Se sei veramente amato dal tuo padre, Gesù, e non lo sei, allora perché non hai tutti i regni in tuo possesso? Ma cosa dice Apocalisse 12? Satana è un nemico sconfitto. Credenti sono più che vincitori in virtù del sangue dell'agnello, e con la loro testimonianza hanno trionfato. Satana ha ancora potere, le vite di credenti sono esposte alla morte. Apocalisse 12. Ma possono rallegrarsi e gioire, perché anche la morte non li può separare dall'amore di Cristo. Infatti credo che Apocalisse 12 e Romani 8 sono testi sovrapposti. A prima vista, a queste domande retoriche, chi, vogliamo rispondere? Nessuno. Ma la potenza di queste domande è che, in vista del fatto che Dio è per noi, possiamo rispondere: chi ci sarà contro? Tutti. Il mio peccato, la legge, Adamo, anche Satana mi può essere contro, ma Dio è per noi. Chi mi accuserà? Il mio peccato, la legge, Adamo, Satana mi accusa, ma Dio non mi accusa. Chi mi può condannare? La legge mi può condannare, il mio peccato mi può condannare, ma Dio mi ha giustificato. Chi mi può separare da Dio? Sofferenze? Tutti possono cercare di separarmi da Dio, ma nessuna di queste cose potrà mai essere efficace nel separarmi dall'amore inalterabile, incontestabile, inseparabile di Dio per noi. Come possiamo rispondere quando siamo attaccati dalle accuse del nemico? Come possiamo rispondere noi quando siamo attaccati? Quando Satana dice: sei troppo lontana da Dio per poter tornare a Lui. Quante volte ancora ti potrà perdonare Dio per lo stesso peccato? Non eri mai un vero discepolo? O ora non lo potrai veramente essere? Tu sai il tuo passato. Non vedi quanto gli altri amano Dio, quanto camminano in ubbidienza? Tu hai una doppia faccia. Non vedi che Dio non ha risposto alle tue preghiere? Non vedi che Dio non ti ha dato quello che vuoi e quello che meriti? Non capisci che essere un credente è banale, noioso, seguire regole? Non vedi che Dio non ti ama? Come possiamo rispondere? Dobbiamo rispondere con queste parole, con la verità del Vangelo. Anche con la singola frase di Romani 8, Dio non ha risparmiato il proprio figlio. Con questa frase. Sembra un controsenso. Aspetta, posso essere certo dell'amore di Dio perché Dio non ha risparmiato il suo figlio? Isacco, il figlio di Abramo, fu risparmiato all'ultimo, coltello in aria, braccio teso. Dio lo ferma. Ma Dio non fermò il suo braccio e ha percosso il suo unigenito figlio. E la sua morte fu il trionfo di Dio e il sigillo del suo amore per me. Paolo scrive in Colossesi 2, versetti 14 a 15. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano. Egli ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce, ha spogliato i principati, le potenze, ha spogliato Satana stesso e ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Verso 32 di Romani 8 dice: colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Vedi, la croce ti assicura dell'amore di Dio. La resurrezione ti assicura che la croce è efficace. L'esaltazione di Cristo alla destra del Padre ti assicura che Lui continuerà a intercedere per te presso la corte celeste. Quindi immaginati questa scena. Satana viene di fronte a Dio con il tuo nome, Mark, e viene con un documento, con tutti i miei peccati, e lo presenta a Dio. Dio è d'accordo sul fatto che io ho commesso tutti quei peccati. Ma poi Dio Padre si rivolge al figlio, e il figlio sta alla destra del padre. E Gesù, il figlio, a questo punto, ancora una volta, mostra le sue mani al padre e vede le cicatrici. Quale peccato in quella lista è superiore alla grazia della croce? Il figlio intercede al padre dove Satana mi sta accusando. Che gloriosa verità. La seconda domanda di questo testo è: perché Paolo cita, di tutti i salmi nella Bibbia, sono 150 se non sbaglio, proprio Salmo 44, come una prova che noi siamo amati? Allora, Romani 8 è un vanto, vero? Abbiamo detto che è un vanto dell'amore inalterabile, incontestabile, inseparabile. Ho pensato a tante altre parole con la in. Di Dio per noi in Cristo. Le accuse più feroci del nemico non potranno mai separarci dall'amore di Dio. Gesù ha detto in Giovanni 14:30, egli non può nulla contro di me, riferendosi a Satana. La seconda parte di questo testo, Paolo dice che le afflizioni, quindi non accusa, le afflizioni, anche le afflizioni più acute, non potranno separarci dall'amore di Dio. E fa una lista di 7 afflizioni. Tribolazione, angoscia, persecuzione, fame, nudità, pericolo e spada. Sembra che Paolo, anche con il numero 7, stia dando una lista rappresentativa di ogni tipo di afflizione e sofferenza. Tribolazione e angoscia, forse sofferenze interne, forse sofferenze, angoscia, anche psichiche. Poi persecuzione, questa è una sofferenza che viene perché uno è un credente e per la sua testimonianza. Ma poi c'è anche fame e nudità. Queste sono sofferenze che fanno parte onestamente di vivere in un mondo corrotto. Fame, forse c'è una stagione di siccità, nudità, una condizione sociale, povertà, e quindi uno non ha neanche di cui vestirsi e cibarsi. E poi la fine della lista, pericolo e spada. E anche qua potrebbe essere un'opposizione politica, potrebbe essere una guerra, potrebbe essere un ladro, pericolo. Potrebbe essere un malfattore, spada. Quindi, come le domande retoriche, Paolo sta dicendo che tutte queste cose ci cercheranno di separare dall'amore di Cristo. Tutte queste cose ci causeranno di dubitare dell'amore di Dio in Cristo per noi. Quindi Paolo sta citando Salmo 44 perché ha una seconda persona in mente nella comunità di Roma. Ve la presento. Questa è una sorella di nome Giunia. Giunia, dopo aver creduto in Cristo, ha letteralmente perso tutto. Dopo la sua incarcerazione è stata rigettata dalla propria famiglia. Come molte delle nostre sorelle convertite in un contesto islamico, abbiamo sentito di questo martedì alla preghiera, Giunia non poteva più trovare lavoro. Trovò una nuova famiglia nella sua chiesa locale che la curava, ma ormai il suo corpo era indebolito e il suo spirito abbattuto. Ma la sua più grande tristezza non erano in queste leggere e momentanee afflizioni. Era il fatto che a volte non riusciva a frenare un pensiero oscuro. Come può Dio veramente amarmi e lasciarmi in questa condizione? Quindi Paolo cita Salmo 44, versi 11 e verso 22. Forse uno dei salmi più difficili da interpretare. Contestualizzato nell'esilio di Israele, è un salmo di lamentazione, è un pianto dove il salmista non capisce perché Dio ha allontanato da se stesso anche i membri del popolo che non avevano peccato. Quindi anche la giusta remne di Israele soffriva afflizione assieme all'altro popolo di Israele che non credeva in Dio e sono stati cacciati dalla terra promessa. La loro sofferenza, della giusta remne, era un preannuncio di una singola sofferenza di un'altra pecora condotta al macello. Cristo, la vera remne. Gesù, il Messia dei Giudei e dei Gentili, ha sofferto totale abbandono da Dio alla croce per assicurarci dell'amore eterno di Dio. Isaia 53,6 dice: noi tutti eravamo pecore smarrite, ma al versetto 7 dice: ma lui, l'agnello condotto al mattatoio. Noi tutti pecore smarrite, lui l'agnello condotto al mattatoio. Quindi Paolo, citando questo salmo, unendolo con Salmo 56 e Isaia 53, questo sarà per il vostro studio di piccolo gruppo, citando questo salmo, Paolo sta includendo sentitemi, sta includendo i gentili nella storia di redenzione di cui Cristo crocifisso e risorto è il culmine. Perciò l'afflizione non ci separa dall'amore di Dio, ma ci porta a comprendere ancora di più e di far tesoro di quel immenso amore. Per il credente, ogni sofferenza è redenta. Per il credente, ogni sofferenza, persecuzione e malattia sono redente nella storia di redenzione. Anche la morte! Pensate a questo delle sofferenze. Anche la morte compie esattamente l'opposto di quello che il nemico desidera. Invece di separarci definitivamente dall'amore di Dio, la morte ci immerge in quell'amore e ci conduce alla presenza di Cristo stesso. Ogni sofferenza per il credente è redento nella storia di redenzione. Per cui Paolo può dire in Filippesi 1:29: è concesso a voi la grazia e rispetto a Cristo non soltanto di credere, ma anche di soffrire. O ai Corinzi ancora, Seconda Corinzi capitolo 2 versetto 14: grazie siano rese a Dio che sempre ci guida in processione trionfale in Cristo e per mezzo di noi spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Anche se sarò afflitto, se soffro in un mondo corrotto, se soffro persecuzione, povertà, spada, saprò di non poter andare oltre la croce di Cristo. Sono un membro del suo corpo, faccio parte del suo popolo amato in cui lui si diletta. Con Cristo mi darà ogni cosa, persino la sofferenza, non per separarmi da lui, ma per immergermi ancora di più nel suo immenso amore. Questo amore per te è più grande dell'universo. Angeli, demoni, potenze di questo mondo, potenze del mondo da venire, il tempo, lo spazio, niente in tutto il creato può separarti dall'amore di Dio per te. Credi a questa verità? Bob, zio Bob, crede a questa verità. E con questo arriviamo alla conclusione. Ho ricevuto un'email da zio Bob, non il mio zio, un caro amico del mio mentore, David Lonis, e Bob gli ha scritto questa settimana e David mi ha inoltrato la sua email. Bob, ormai nonno, vissuto una vita per il Signore, amando Dio, servendo nella chiesa locale, 6 figli, tutti sposati, tutti che amano il Signore, tutti i nepotini che amano il Signore, tanti dei suoi figli sono missionari, sparsi per il mondo, ma Bob era impegnato una volta all'anno, tutti gli anni, a radunare tutta la famiglia, e ogni anno li radunava. Per cosa? Per lodare il Signore, leggere la Bibbia insieme, ringraziare Dio per la loro vita, per il fatto che hanno vissuto una vita senza grandi crisi, senza grandi afflizioni. L'anno scorso Bob e sua moglie stanno godendo questo tempo con tutta la famiglia e portano il loro nipote di 7 anni, Matteo, su in collina a vedere le stelle. Una serata splendida, dopo tutto un giorno di lode, insieme come famiglia. Sono solo loro 3 di fronte a questo cielo stellato. E Matteo chiede alla nonna: posso attraversare la strada? Non c'è nessuno, siamo in campagna, per miglia non c'è nessuno. La nonna dice: sì, ma fai attenzione, attraversa la strada, e tutto d'un tratto arriva una macchina velocissimamente e di colpo uccide Matteo. Quindi tragedia, tristezza, con senso di colpa enorme che questo bimbo, il loro nipote, è morto. Questo era un anno fa. E quindi la scorsa settimana Bob scrive questa email al mio amico David Lones, a un anno a distanza da questo fatto, e scrive queste parole: non riesco ad esprimere a parole quanto benedetto sono. Tutta la mia famiglia era di nuovo insieme. Sono circondato da benedizioni a ogni lato. Dio è così buono. Dio è stato così fedele con me. Dio mi ama. tutto quello che rimaneva da fare era semplicemente celebrare, stare insieme come famiglia e gioire in tutto ciò che Dio ha fatto nella nostra famiglia e attraverso la nostra famiglia. Non risparmiato da afflizioni, ma non separato dall'amore di Dio. E questa è la nostra certezza. Quindi ora vogliamo prendere i simboli del nostro amore incrollabile. Quindi invito i fratelli a venire davanti, perché vogliamo concludere prendendo proprio questi simboli. Quando prendi questi simboli, voglio che prendi questi simboli come il tuo vanto. Questi simboli sono il simbolo e sono i simboli del tuo vanto. Il vanto del fatto che in Gesù sono e sarò per sempre amato da Dio e niente mi può separare da questo amore. Se questo non è il tuo vanto, prego che lo diventi stamattina. Se non è il tuo vanto, lascia passare questi simboli. Ma se questo è vero per te, prendi questi simboli con enorme gioia e gratitudine. Preghiamo insieme.
Signore, che dire dopo aver ascoltato questa buona notizia? Non posso che unirmi con Paolo e dire che non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio. È l'unico vanto che abbiamo è nel Vangelo. È l'unico modo per poter dire che non ho sprecato la mia vita, Signore, è vivere il Vangelo. E questa mattina voglio ringraziarti davvero, perché chi ci separerà dal tuo amore? Signore, questa mattina questi simboli riflettono proprio la fedeltà della tua promessa, che niente e nessuno potrà separarci dal tuo amore, che è in Cristo Gesù. Amen.